A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi A come Atlante è dedicata alle elezioni negli Stati Uniti. La CNN e New York Times continuano a titolare Trump sull'orlo della vittoria. Mentre da molte capitali arrivano le prime reazioni, ad esempio il presidente ucraino Zelensky si è congratulato con Trump per la sua impressionante vittoria alle elezioni presidenziali americane. Lo ha affermato una nota della presidenza di Kiev. Zelensky si augura che la vittoria di Trump aiuterà l'Ucraina ad ottenere una pace giusta. Tra poco andiamo in Ucraina per vedere come la dirigenza soprattutto ha vissuto queste elezioni e poi faremo anche delle considerazioni più globali con Alfredo Somozza. Ovviamente ci sarà anche qualche riflessione su che ne sarà dell'Europa e poi la grande sfida Cina-Stati Uniti dopo la vittoria di Trump. Lo faremo con Gabriele Battaglia. Partiamo con l'Ucraina. Abbiamo intervistato poco fa Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, che ci racconta le prime reazioni da Kiev.
Ma gli ucraini fanno buon viso a cattivo gioco. Il risultato era abbastanza, qui si avvertiva già da tempo che la vittoria di Trump sarebbe stata molto possibile. Zelensky aveva avuto degli incontri con Biden e con Trump e con la Harris all'Assemblea Nazionale dell'ONU, delle Nazioni Unite a New York tre settimane fa. Aveva anche espresso delle opinioni anche a un certo punto abbastanza dure, e cioè aveva fatto trapelare il suo scetticismo, il suo timore che Trump potesse vincere. Dopodiché l'ordine di scuderia a Kiev è stato: non commentiamo, non ci intromettiamo negli affari interni degli Stati Uniti, molto probabilmente vince Trump, quindi non possiamo inimicarci l'amministrazione americana. Quindi c'è, diciamo, un atteggiamento ufficiale e un atteggiamento ufficioso, che è più reale. Quello ufficiale è: si va avanti così. Trump si renderà conto, e tutta una serie di commenti questa mattina che mi stanno mandando anche i miei collaboratori sui media, sui social locali, e cioè Trump potrebbe riservare delle sorprese, non siamo troppo pessimisti, ma c'è un dato di fatto molto concreto sul campo da cui non si può scappare. Ne ho parlato anche pochi giorni fa in un'intervista che ho avuto con Andriy Yermak, che è il maggior consigliere di Zelensky, di fatto è la vera eminenza grigia del governo di Kiev, e cioè non dimentichiamo che tra novembre e aprile, per oltre sei mesi, tra la fine dell'anno scorso e la prima metà di quest'anno, per volere di Trump, per volere dei repubblicani, gli americani hanno completamente bloccato l'invio di armi, hanno bloccato l'amministrazione Biden, hanno bloccato l'invio di armi all'Ucraina. È lì che è cominciato il grande dramma che prosegue fino ad ora. Vediamo le sconfitte continue nel Donbass, insomma le grandi difficoltà militari degli ucraini. Questo è il dato di fatto più concreto che abbiamo, quindi, e gli ucraini lo sanno bene, tant'è che Yermak mi ha detto: sì, è stato un grosso problema, ne stiamo parlando, e il problema resta. C'è un'altra frase che Trump ha detto che qui fa molto paura, cioè due, anzi, e cioè una: se fossi stato io presidente, questa guerra non ci sarebbe mai stata, cioè Putin non avrebbe mai attaccato, a testimonianza del rapporto diretto, personale, familiare che che Trump ha con Putin. E poi quell'altra cosa: se io risolverò questo conflitto in 24 ore. Sono tutte frasi, quindi su chi? Sulla pelle degli ucraini? E poi ci sono queste rivelazioni che sono apparse pochi giorni fa sul Financial Times il loro ufficio di corrispondenza da Washington, che è ottimo, che ha ottime conoscenze, che ha ottimi contatti, e che diceva la formula di pace: Trump imporrà la sua pace, ma questa pace sarà a spese degli ucraini, con l'Europa garante, cioè si lasceranno le terre occupate ai russi, e la garanzia della difesa dell'Ucraina nel futuro sarà lasciata all'Europa, non alla NATO, non agli americani. Quindi la fine, perché l'Europa non dà nessuna garanzia militare all'Ucraina. E quindi capite che poi, se uno scava davanti a queste frasi di circostanza, e cioè vabbè, vediamo, Trump potrebbe sorprenderci, non sappiamo bene quello che farà, tutto sommato si renderà conto che Putin vuole tutto e quindi anche lui a un certo punto ci sosterrà, per il momento fumo negli occhi.
Alfredo Somozza, buongiorno.
Buongiorno, Cianchi, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Alfredo, ti faccio una domanda secca, poi ovviamente questi giorni ci torneremo su le conseguenze di questa vittoria. Noi abbiamo raccontato e raccontato in questi anni un po' della deregulation, sia della globalizzazione, sia della delle relazioni internazionali. Ormai c'è ognuno c'è il fai da te, no? Israele vuole risolvere da sola il conflitto in Medio Oriente, bypassa tutte le risoluzioni dell'ONU, la Russia fa lo stesso. Con Trump questa tendenza, secondo te, andrà avanti oppure ci sarà una discontinuità?
Trump è un isolazionista americano che in una posizione storica degli Stati Uniti, cioè una persona che dà sicuramente priorità a quello che succede all'interno delle frontiere rispetto a quello che succede all'esterno, e che non vuol dire che possa permettersi di non fare politica estera, anche se ricordiamo durante il suo mandato la finta, perché è stata una fake, la trattativa con la Corea del Nord, che si è conclusa in nulla, addirittura con la sua visita in Corea del Nord che non portò assolutamente nulla, perché la Corea continua ad avere le armi nucleari, l'accordo di Abramo che anche qui è stato poi saltato successivamente nel tempo e ancora non si è verificato, decise l'uscita dall'Afghanistan, che poi fu in realtà ereditata da Joe Biden come misura, e sulla NATO promesse fuochi e scintille sul discorso dei pagamenti senza farci nulla, lo stesso si può dire per il famoso muro col Messico che non si andò mai a concludere. Quindi in realtà lui è piuttosto inconcludente in politica estera, è chiaro che non è la sua priorità. La differenza rispetto all'altro mandato è che adesso a questo punto non può avere più sicuramente come progetto la rielezione, quindi potrebbe fare effettivamente le cose che interessino a lui. E le cose che interessano a lui in realtà riguardano molto quella persona che ha fatto tutta la campagna, che ha speso milioni di dollari, che è Elon Musk, che sicuramente sarà una persona molto visibile in questa amministrazione, anche se probabilmente se fa incarichi pubblici, e per questo mondo degli affari del grande business americano l'unico contendente e l'unico tema prioritario riguarda la Cina. Quindi io credo che avremo ancora negli Stati Uniti molto latitanti che vorranno chiudere velocemente qualche focolaio, anzi qualche guerra, perché nel caso di Ucraina e Russia parliamo di una guerra vera e propria, sicuramente a discapito dell'Ucraina, su questo sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto. Su Medio Oriente, rispetto a Netanyahu, a questo punto la mano libera può portare finalmente a farci capire qual è il disegno che ha in mente Netanyahu. Se mai lo avesse avuto dall'inizio, sicuramente in questi mesi si è stato in qualche modo costruito un disegno per il dopo l'accordo, la parte militare del conflitto. Sicuramente non ci sarà nulla che riguardi l'America Latina. Lui ha minacciato il Messico di applicare il 35% di dazi sulle macchine che arrivano dal Messico se non blocca i migranti di passaggio, ma sicuramente è una promessa che non può essere mantenuta, perché le fabbriche che producono in Messico il 60% delle auto americane sono sempre americane, quindi andrebbe a danneggiare gli interessi dell'industria statunitense anche se delocalizzata in Messico. Quindi credo, per concludere, che non vede, che vedremo qualche fuoco d'artificio, e probabilmente questo accadrà sul conflitto russo-ucraino, e verrà e troverà gli applausi non soltanto diciamo dai settori filorussi che conosciamo, ma anche di parte di spezzoni della politica che in questi anni hanno sostenuto una risoluzione del conflitto a qualsiasi costo, anche a costo appunto che l'Ucraina perda una parte di territorio, ma soprattutto che abbia alla fine una vittoria strategico-politica e Putin, perché diciamo, l'onda lunga del conflitto ucraino sarà proprio la presenza della Russia su altri scenari, non soltanto europei. Ecco, Trump farà sicuramente un po' di scena sui conflitti che ormai sono arrivati a un punto tale che devono essere per forza risolte attraverso la mediazione, per il resto penso che sarà latitante, quindi questo caos geopolitico al quale in qualche modo ci stiamo abituando tendenzialmente andrebbe a crescere.
Grazie Alfredo, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
A voi.
E poi c'è l'Europa, mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe.
Buongiorno,
buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno Sciocchi, buongiorno.
È molto interessata anche diciamo, l'Europa, quello che sta succedendo negli Stati Uniti.
Possiamo fare il giro di alcune dichiarazioni di questi minuti per dare il senso di quello che si sta di cui si sta prendendo atto in Europa. La prima è quella di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, che non ci dice molto, in realtà è una dichiarazione piuttosto diciamo istituzionale: mi congratulo con Donald Trump, l'Europa e gli Stati Uniti sono più che semplici alleati, siamo legati da un vero partenariato tra i nostri popoli, lavoriamo insieme. Quindi Schauke, come vedi, una dichiarazione istituzionale. Più interessanti sono le due dichiarazioni politicamente connotate. Il primo è quello dei socialisti europei che dicono in modo molto netto: è un giorno buio, conosciamo il progetto di Trump, autoritarismo, xenofobia, mancanza di opportunità. E le parole sono quelle della presidente dei socialisti europei all'Europarlamento, García Pérez. Dall'altra parte, dalla sponda completamente opposta, Marine Le Pen. Marine Le Pen, la dichiarazione arriva dunque dalla Francia, e Marine Le Pen parla di una nuova era politica che si apre, augurando a Donald Trump ogni successo nella sua nuova presidenza. Si apre e deve contribuire al rafforzamento delle nostre relazioni. Dunque Marine Le Pen è uno dei primi leader europei che non siano capi di governo, diciamo, a prendere la parola. Ora, la questione qual è? Sarà un'opportunità per l'Europa la presidenza di Trump, che essendo isolazionista ci lascia un po' al nostro destino e quindi noi lo dobbiamo prendere in mano finalmente, oppure al contrario sarà deleterio per l'Europa, per l'Unione Europea? Questa è una domanda che tanti analisti si sono fatti prima del voto. Noi abbiamo un indizio e una considerazione da fare. L'indizio è quello che ci arriva da Berlino questa mattina, dove il portavoce del cancelliere Scholz dice: il cancelliere Scholz e il presidente francese Macron hanno discusso uno stretto coordinamento tra loro dopo il voto negli Stati Uniti. Come dire, Francia e Germania devono in qualche modo prendere in mano, farsi carico l'asse franco-tedesco famoso, in crisi peraltro da anni, che deve tornare in qualche modo a farsi valere di fronte alla presidenza di Trump. Però la considerazione è questa, a proposito della possibile opportunità per l'Europa: ci vorrebbero effettivamente dei governi nazionali e dei leader all'altezza di questo compito, e in questo momento non sembra che sia così, anzi potrebbe essere più forte la presenza nei prossimi anni delle destre sovraniste anche in governi europei, in Francia per esempio, in Germania. Avremo un giro di elezioni molto importanti nei prossimi 2 anni, e dunque perché questa sia effettivamente un'opportunità per l'Europa che isolata diciamo rispetto agli Stati Uniti prende in mano il proprio destino è un gigantesco punto di domanda, perché richiede una presa d'atto politica, una capacità politica forte dei governi nazionali che al momento non si vede.
Grazie Alessandro, grazie. Buongiorno Gabriele Battaglia.
Buongiorno Sciacchi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora Gabriele, abbiamo 3 minuti, chiudiamo con Trump e la Cina. Intanto ti chiedo quali sono state le reazioni.
Allora, reazioni ufficiali ancora non ce ne sono, se non una, cioè nella consueta Conferenza stampa del Ministero degli Esteri, il portavoce Wang Yi, a domanda esplicita, ha detto che la Cina rispetta il voto degli elettori statunitensi e auspica che Pechino e Washington continuino a mantenere una relazione di mutuo rispetto, coesistenza pacifica e cooperazione win-win, cioè a beneficio di tutti. E questo è un po' il tema. La Cina ha sempre cercato di parlare di cooperazione, mentre da almeno due amministrazioni statunitensi, quella la prima di Trump e poi quella di Biden, gli Stati Uniti parlano esplicitamente di competizione. Tutte le relazioni degli ultimi 8 anni sono state quindi improntate sulle modalità per mantenere questa competizione entro limiti che non portino a un confronto diretto. Diciamo che tra tutti i media cinesi l'unico che fa eccezione è un po' il Global Times in lingua inglese, che è un po' lo zio matto che si ha un po' paura di invitare alla cena di Natale perché può dire cose sconvenienti. Ecco, il Global Times si esprime un po' di più e dice, fa parlare come di consueto un esperto di un universitario, che dice in sintesi 3 cose. Cina e Stati Uniti sono le maggiori potenze del mondo, quindi devono assumersi delle responsabilità. Trump dovrebbe imparare dal suo precedente mandato che deve cercare la cooperazione più che il confronto, non solo per il bene di Cina e Stati Uniti, ma anche per il resto del mondo. E la terza osservazione è che se ci si basa sul passato, l'elezione di Trump preoccuperà più i propri alleati, più che rassicurarli. Ecco, queste sostanzialmente sono le reazioni.
Gabriele, in un flash c'è poi la questione di Taiwan, che è stata molto sottolineata dall'amministrazione Biden. Come secondo te saranno le cose con l'amministrazione Trump?
Ma guarda, sulla questione di Taiwan Trump potrebbe continuare a mantenere un atteggiamento più o meno pragmatico, ritengono i cinesi, un atteggiamento più o meno pragmatico alternato magari a qualche sparata diciamo tipica di Donald Trump. Va detto così, l'interesse della Cina è che Trump voglia continuare a mantenere lo status quo. In passato aveva detto addirittura che Taiwan dovrebbe pagare gli Stati Uniti per la protezione, come una specie di assicurazione. Ecco, il punto è capire se Trump, nella sua imprevedibilità, si atterrà a quel limite invalicabile per la Cina, che è il principio di una sola Cina. Vorrei aggiungere un ultimo punto. Elon Musk è apparentemente tenuto in così grande considerazione da Trump, l'abbiamo visto anche nel discorso di poche ore fa. Beh, Musk ha grandi interessi in Cina. Metà dei suoi veicoli elettrici sono prodotti in Cina e ha ottimi rapporti con la politica cinese. Sicuramente a Pechino sperano che Elon Musk sia un po' questa figura diciamo di mediazione, anche se a noi questo risulta molto molto strano, molto bizzarro.
Grazie Gabriele, buona giornata.
Buona giornata a voi.
A tutti un caro saluto da Sciauchi. Tra poco la linea a Lele Liguori, si continua a parlare di elezioni Stati Uniti e io vi do appuntamento alle ore 19 per esteri.